dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une grande part de bonheur dont je connais la cause.
Un singolo giorno, seppur speciale, cambiare il mondo, quello che viviamo nel nostro piccolo quotidianamente? In apparenza, siamo sinceri, no. Se però quel giorno viene seguito da altri, identici, vissuti con la stessa consapevolezza, ed altri ancora, fino all'infinito, trasformando lo speciale in normale, beh, allora sì, il mondo può cambiare. È un nostro dovere, lo sappiamo benissimo, è un nostro dovere raccontare oggi, domani e sempre. E se non siamo d'accordo su questo, credo che ci sia un piccolo grande problema. Ma sono anche certo che non è così. Sono Stefano Ferrando e se seguite Mille Storie lo sapete. Lo facciamo ogni giorno, a modo nostro, certo, spesso con un sorriso, sempre con le migliori intenzioni. E lo facciamo anche oggi, naturalmente, il 27 gennaio, per ricordare chi, che cosa, persone coraggiose, persone belle, noi le chiamiamo così, uomini e donne che faremmo bene a tenere presente sempre. Buongiorno, naturalmente, buongiorno a Fabio Bosia in regia, buongiorno anche al centralino dove trovate Tania Ciriaco e grazie fin d'ora per scegliere per i prossimi 45 minuti, per la prossima ora Rete 1 e la 2, anche grazie a chi poi ci recupera su RSI Play, naturalmente. Oggi da dove partiamo? Beh, partiamo da una città bellissima per scoprire le storie di donne e uomini giusti che non guardano né al colore della pelle, né alla religione, né al passaporto per dimostrare empatia e calore.
Chissà, chissà, domani, su che cosa metteremo le mani? Se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non esser così seri. Rimani i russi, i russi, gli americani. No lacrime, non fermarti fino a domani. Sarà stato forse il tuono, non mi meraviglio. È una notte di fuoco, dove sono le tue mani? Nascerà e non avrà paura il nostro figlio. E chissà come sarà lui domani, su quali strade camminerà, cosa avrà nelle sue mani. Si muoverà e potrà volare, nuoterà su una stella, come sei bella. E se una femmina si chiamerà Futura, oh, il suo nome detto questa notte mette già paura. Sarà diversa, bella come una stella, sarai tu miniatura. Ma non fermarti, voglio ancora baciarti. Chiudi i tuoi occhi, non voltarti indietro. Qui tutto il mondo sembra fatto di vetro e sta cadendo a pezzi come un vecchio presepio. Di più, muoviti più in fretta, di più.
Sí.
Voglio ancora guardarti, non girare la testa. Dove sono le tue mani? Aspettiamo che ritorni la luce, di sentire una voce. Aspettiamo senza avere paura domani.
Mi chiedo, futura, esiste un nome più bello per una bambina, per guardare a ciò che diventeremo con reale fiducia? Credo di no. Lucio Dalla questa canzone la scrive nel 1979, è a Berlino, mancano ancora 10 anni alla caduta di quel muro figlio della guerra fredda. Che cosa fa? Sale su un taxi e si fa portare al muro, al famoso Checkpoint Charlie. Lì, nel passaggio più famoso obbligato tra ovest ed est, e lì respira ciò che a migliaia di chilometri lui poteva solo immaginare come tanti, o leggere magari attraverso le parole di chi raccontava quel luogo. La tensione, il senso di sfinimento delle persone divise nel tempo di poche ore dal filo spinato prima e dal cemento dopo. Chi ama quell'omino buffo e tremendamente profondo conosce anche probabilmente il seguito di questa storia. Lucio che cosa fa? Si siede su una panchina, quasi senza rendersene conto apre un pacchetto e inizia a respirare l'aria di Berlino mista al fumo dalla sua sigaretta. Quasi contemporaneamente si ferma a pochi metri un altro taxi. Dallo stesso scende Phil Collins, sì, proprio Phil Collins, che è in città per un concerto con i Genesis. Lucio dovete sapere che adora, impazzisce letteralmente per Phil, e il primo istinto naturalmente è quello di alzarsi e andare da lui, scambiare qualche parola, ma fa una cosa che probabilmente pochi farebbero, soprattutto dei grandi fan: se ne sta fermo sulla panchina, uno sguardo al muro e uno a Phil, che nel frattempo imita proprio Lucio Dalla, sedendosi a sua volta su una panchina a osservare quel gigante di cemento, filo spinato e naturalmente dolore. Sono i 30 minuti forse più creativi della carriera di Lucio Dalla, quelli che seguono, perché su un foglietto inizia a scrivere parole che scorrono veloci, dalla testa fino alla punta di un abiro. Scrive la storia di due ragazzi che si amano, uno sta a est e uno a ovest, e immaginano di avere un bambino. Anche in musica penso che, come nella vita, esistono le categorie, e futura credo che rientri tranquillamente nella categoria capolavori. Il mondo in quel periodo sta col fiato sospeso, vorrebbe sorridere, e certo sorride, vorrebbe vivere nella serenità, però ci sono le bizze, chiamiamole così, di due realtà che non si parlano, e se lo fanno si minacciano. Nulla di più difficile. Quasi 50 anni sono passati, la voglia di serenità e di sorridere sono le medesime anche per noi. Le minacce invece purtroppo sembrano quasi moltiplicarsi ad ogni angolo, ma noi, esattamente come i ragazzi di Futura, aspettiamo senza aver paura domani, perché l'amore, lo sappiamo, è più forte delle pallottole che fischiano, dei razzi e dei droni e del loro sinistro rumore.
Got a brand new needle for you. You said weed was evil, so we smoked it in the lobby in the hotel for you.
It wasn't even noon, yeah. We didn't wanna peak too soon, yeah. But when the sun goes down, feel the afterglow. The night is yours, but your mother should never know. I'll be the same, but in a star. You rock like a bastard, bastard. You should have seen her. Everything we did was wonderful. Till God came between us and you fell for Jesus. Eva tore my heart out. I got wasted in action. But you know that I'm a sucker for instant satisfaction. There's nothing more I've seen now than seeing where I've been. But you learn, you know, to see the afterglow. You've got to burn to grow. But your mother shall never know. I'll be the same, but in a star. You ride like a bastard, bastard. You should have seen her. Everything we did was wonderful. Till God came between us and you fell for Jesus. You were everything, everything, everything to me. 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 Same Berliner star. You rock like a bastard, blaster. You should have seen her. Everything we did was wonderful. Till God came between us and you fell for Jesus. Everything we did was wonderful. Till God came between us and you fell for Jesus. You were everything, everything to me. I still love you, I do.
E dopo Futura, con Futura siamo rimasti comunque a Berlino, con Berliner Star e Robbie Williams. Berlino che non è ancora una città divisa quando Harry nasce, ma si trova nel pieno di un periodo buio. Un periodo buio che, se possibile, si trasformerà in qualcosa di ancora più nero. Sì, perché Harry nasce il 2 aprile del 1938. Quel ragazzo cresce e diventa un uomo. Forte, grande e forte fra due dittature, quella nazionalsocialista e quella della DDR. E credetemi, ci sono posti più felici per essere prima un bambino e quindi un uomo, soprattutto in quegli anni. Le strade in cui gioca, quelle dove abitano i suoi amici, sono quelle di Prenzlauer Berg, nella parte est della città. Fino al 1949 è l'Unione Sovietica di Stalin a controllarle. Dopo toccherà la nascente Repubblica Democratica Tedesca, la DDR. Il partito unico e democratico solo nella definizione, per il resto controlla, opprime, agisce sulle menti dei più giovani fin dal primo giorno di scuola. Si chiama indottrinamento, la propaganda si insinua ovunque, anche laddove dovrebbe regnare altro. Penso alla spensieratezza, penso al gioco, penso alla pura e semplice libertà. La famiglia Zeiler è religiosa, avventista del settimo giorno per la precisione. Vive con difficoltà anche per questo il contesto ostile di quel socialismo. Intanto Harry lascia gli studi. lui non riesce a sopportare il continuo lavaggio del cervello e pensa: meglio lavorare, meglio fare l'elettricista, il tenersi più lontano possibile da quel ripetere allo sfinimento una dottrina che priva della libertà i suoi cittadini. Harry comunque quella sofferenza la scarica anche in un altro modo. Dove? Beh, sui pedali, in bicicletta, una passione che prende corpo, forza, grazie anche alla sua potenza innata, a quel fisico che lo fa sembrare un gigante, e vi posso assicurare è un gigante buono, molto buono. La pista è la sua specialità, non è un ciclista da strada, è un ciclista su pista, e la Madison è la sua specialità preferita. È una gara veramente spettacolare quella della Madison. Si corre in coppia con un altro corridore e ci si dà il cambio giro dopo giro con la mano, lanciandosi a velocità folle per continui sprint. E Harry diventa campione nazionale nel 1959. Pensa a quel punto, e non solo lui, sia il naturale preludio a che cosa? Beh, a una convocazione per i Giochi Olimpici di Roma dell'anno successivo. Harry Seiler in quegli anni vede al tempo stesso anche trasformarsi lo sport nella Germania Est, lo vede diventare uno strumento politico e non solo. Vede infatti tanti suoi compagni di squadra accettare che cosa? Iniezioni di ogni sostanza i medici prescrivano. Tutti sanno a cosa servono quelle iniezioni. Pochi rifiutano, e fra questi pochi c'è anche Harry. A Roma così lui non ci va. Si mormora che il suo rifiuto a quelle iniezioni di anabolizzanti sia la ragione. Il no al doping di Stato gli costa così la gioia olimpica, e chissà, forse anche una medaglia. Ma anche la sua avversione al partito non è da escludere al suo bel peso. Continua a correre per qualche tempo, cambia anche società, però per poco, perché poi smette, anche se rimane in sella, perché il nuovo lavoro, ricordate, faceva l'elettricista, il nuovo lavoro consiste nel consegnare giornali, naturalmente in bicicletta, in tutta Berlino, nella parte est, così come in quella ovest. E sarà proprio a Berlino Ovest che un giorno, pochi mesi dopo, la sua vita, indirettamente anche quella di un centinaio di persone, cambierà.
Sei partita via, sembravi fuggire, sarà colpa mia che non so capire. Sei la neve che scrivo, tu sei come Edvige, e per quanto non lo dica non sembri felice. Suonerà un carillon per tutte quelle sere che, in una via che non so, passerai nelle tenebre. Levo ogni convinzione, sono come le ortiche. Se vuoi una direzione, lascerò le molliche. Passerà il grigio su Berlino, se ne andrà come la maschera che indossi quando è presto. Giri di fretta per la città, tu sei svelta perché cammini come papà, e siamo simili, ma lì ti liberi e non ti limiti più. Ad essere distanti siamo io, accumular pensieri una slavina su un pendio. Per noi un botto parte sempre da un fruscio, lo sbattere di porte che parte da un cigolio. Siamo aridi prima di un fiume in piena, affoghiamo nel silenzio per non suscitare pena. Essere tutti d'un pezzo è solo scena, la rabbia ci avvelena, chiediti se ne valga la pena. Suonerà un carillon in certe sere limpide, e io lo spezzerò quando non saprà dirti che non c'è motivazione di essere sempre dura. Non porterà chiarore in una foresta scura. Passerà il grigio su Berlino, se ne andrà come la maschera che indossi quando è presto. Giri di fretta per la città, tu sei svelta perché cammini come papà, e siamo simili, ma lì ti liberi e non ti limiti più. A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto che facciamo i bagagli. Passerà il grigio su Berlino, se ne andrà come la maschera che indossi quando è presto. Giri di fretta per la città, tu sei svelta perché cammini come papà, e siamo simili, ma lì ti liberi
e non ti limiti più. Che per quanto non voglia anche la pioggia di Berlino poi passerà. Ti ho immaginato un milione di volte la mattina, quando presto giri di fretta per la città. Tu sei svelta perché cammini come papà e siamo simili, ma lì ti liberi e non ti limiti più.
Le rime di Ernia che ci tengono comunque a Berlino, da Milano a Berlino, 13 agosto 1961. Nella notte i militari della DDR, che cosa fanno? Bloccano i varchi di collegamento fra est e ovest. Il filo spinato si srotola velocemente, impedisce di transitare da una parte all'altra della città. In una notte nasce così la barriera di protezione antifascista, così la Germania orientale chiama il muro. Harry, vi dicevo, quella notte si ritrova, diciamo, dalla parte giusta, per così dire. Lui, ma non la sua famiglia, una moglie e un figlio. Allora che cosa fa? Rientra subito, però con un unico scopo, possiamo immaginare anche quale. Gli riesce un mese più tardi, a settembre, quando un buco nella rete, fra filo spinato, gli permette di passare con moglie e figlio, li trascina letteralmente fra le braccia. Come sempre in questi casi a pagare sono coloro che restano, loro nella parte ovest, ma i familiari di Harry sono più volte nella parte est interrogati dalla Stasi, e un interrogatorio dalla polizia del Ministero per la Sicurezza dello Stato non è una chiacchierata piacevole. Seidel ha raggiunto però il suo scopo, potrebbe tranquillamente, in tutta veramente tranquillità, vivere una vita serena ad ovest, ma sa cosa succede dall'altra parte del muro e fa la cosa più coraggiosa e probabilmente meno scontata che un uomo possa fare: si mette a disposizione per aiutare a scappare altre persone dalla DDR. Una trentina di persone riescono a fuggire grazie a lui, che taglia il filo spinato, rompe con precisi colpi di pietra i fari che illuminano a giorno i punti di passaggio fra una città e l'altra. Non è uno scherzo, lui corre veramente dei rischi altissimi. Una notte, per esempio, accompagna una donna con il suo piccolo bambino. C'è il buio, il freddo, uno spavento, e il piccolo che cosa fa? La cosa più naturale del mondo, scoppia a piangere. Le guardie allora a quel punto si accorgono di loro, aprono il fuoco, Harry copre la bocca del bambino, attorno a loro c'è gente che corre e che viene colpita. Lui fa scudo con il proprio corpo e arriva sano e salvo con la mamma e col bambino. A dicembre, davanti alla porta di Brandeburgo, viene arrestato con l'accusa di aver aperto dei varchi nella recinzione. Lui però riesce a scappare da una finestra e riesce anche a rientrare a Berlino Ovest. Potrebbe tranquillamente dire adesso basta, me la sono vista brutta troppe volte, però lui vuole continuare ad aiutare, e l'unico modo per aiutare è scavare insieme ad altri coraggiosi alcuni tunnel che passano proprio sotto il muro, tunnel che spesso si allagano, rischiano di franare da un momento all'altro, ma sono anche l'unica via di salvezza. Il primo che riesce a scavare una sessantina di metri finisce sommerso, ma Harry non si perde d'animo, unisce le sue forze a quelle di Fritz Wagner, un altro aiutante di fuga, così sono chiamate queste persone, un altro aiutante di fuga di Berlino Ovest, che però si fa pagare, a differenza sua, spinto esclusivamente da motivazioni idealistiche e umanitarie, mai infatti accetterà un compenso per quelle coraggiose azioni. Il primo tunnel è completato a marzo 62, i fuggitivi vengono prelevati a est e strisciando per decine di metri raggiungono la libertà. Per alcuni giorni tutto funziona, fino al 27 marzo, quando la Stasi organizza un agguato. Uno degli aiutanti è ucciso, Seidel riesce a salvarsi e con lui anche una sessantina di persone, ma il tunnel viene chiuso. Un secondo tunnel è aperto a maggio e altre 55 persone sono portate in salvo a ovest. Il terzo tunnel è aperto in piena estate. Harry è dichiaratamente oramai il nemico pubblico numero uno dalla polizia segreta. La Stasi a novembre riesce così ad arrestarlo. Il suo processo è una farsa, diventa lo strumento che la DDR usa per spaventare ancora di più la gente. Ogni udienza è pubblica, ogni accusa pesa come un macigno su quelle spalle possenti e su quelle gambe che in pista sprigionavano vatte e sbriciolavano la concorrenza. La condanna è l'ergastolo per aver violato la legge per la protezione della pace. Pensate che nome assurdo per questa legge. A ovest sua moglie organizza ogni giorno una manifestazione per chiederne il rilascio, e nel 1966, 4 anni dopo l'inizio della sua prigionia, la Repubblica Repubblica Federale riesce a riscattare il campione, che così può fare il ritorno a Berlino Ovest. La vita torna a girare su due ruote anche con un po' di serenità, tanto che torna anche a gareggiare e non più ragazzino a diventare campione tedesco a cronometro. Penso che nel giorno dei giusti la sua storia resti davvero un esempio.
Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux. Par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seul, car personne ne m'aime. Mes jours comme mes nuits sont en tout point pareils, sans joie et très bien ce qu'aimer veut dire. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seul, car personne.
Questa è la storia di Ginette, la minore della famiglia Dior. Maurice, il padre, è un industriale di fertilizzanti e ha quattro fratelli: Ginette, Raymond, Jacqueline, Bernard e Christian. 100 anni fa le cose vanno decisamente bene per questa famiglia, ma la crisi del 1929 cambia il corso degli eventi per milioni di persone e scriverà per alcuni di loro storie profondamente diverse, anche in quella famiglia. Ginette, che prenderà un giorno il nome di Catherine, si trasferisce a Caglion, vicino a Grasse. Si sporca le mani di terra per coltivare fagiolini e piselli per aiutare una famiglia che è ridotta ormai sul lastrico. Dior, credo che non sia passato inosservato alle orecchie quel nome che a noi ricorda esclusivamente una cosa: lusso, passerelle, abiti dallo stile inconfondibile. Ecco, una delle storie che nascono da quel tracollo di Maurice Dior in effetti porterà a lustrine e paillette, l'altra a qualche cosa di diverso. La guerra ha da più di 2 anni preso alla gola l'Europa intera, la Francia è invasa e Catherine incontra a Cannes Hervé. Hervé è uno dei fondatori della Resistenza, ha una moglie e 3 figli. Tra di loro nasce qualche cosa. La più giovane dei Dior lo raggiunge, entra nella resistenza, chiede al fratello Christian il suo appartamento di Parigi, perché sarà quella la base per le riunioni clandestine dei partigiani. La sezione di Catherine è detta Massif Central, riceve aiuti direttamente dalla Gran Bretagna e lei ha il compito di trasmettere le informazioni di intelligence direttamente a Londra. Il rischio che corre quotidianamente è chiaro a tutti, in primis a lei. Porta messaggi segreti, accoglie soldati in fuga, ogni suo passo è un atto di resistenza. Cammina per le strade di Parigi come una donna qualsiasi, ma ogni suo passo è osservato nella speranza di un errore. Per 2 anni riesce nel suo intento, ma il 6 luglio 1944 cade nella trappola tesa dalla Gestapo. Interrogata, torturata, resiste, mentre Christian, suo fratello, tenta in tutti i modi di ottenerne il rilascio, grazie ai contatti nazisti stretti, grazie al suo lavoro di stilista. Anche il console di Svezia si adopera, ma la Gestapo sa quanto prezioso sia il lavoro di Catherine, sa la mole di informazioni che ha raccolto in 2 anni e più di tutto, soprattutto, sa dei nomi che collaborano con lei, che ci sono tante persone che collaborano con lei. Conoscere quei nomi significherebbe dare un colpo durissimo alla resistenza. 6 luglio, 18 agosto. Questo è il lasso di tempo che il console svedese vede passare prima di ottenere finalmente un sì tedesco. Catherine potrà essere messa sotto la protezione, la tutela del consolato delle Tre Corone. Purtroppo, però, c'è un ma. 3 giorni prima, Catherine è stata già deportata al campo di concentramento femminile di Ravensbrück, numero 57.813. Lei vive nell'orrore dei lavori forzati, nella fame, al gelo, nella disumanità più totale. A quel punto qualsiasi sforzo viene vanificato e non resta che sperare, o meglio, non perdere la speranza di rivederla un giorno. Quel giorno arriva, fortunatamente, arriva il 28 maggio del 1945, quando rimette piede a Parigi. È così emaciata, è così malata che Christian non la riconosce quando se la ritrova davanti. Le cicatrici, almeno certe cicatrici, non se ne vanno, ma Ginette, Catherine, prova a ripartire e trova nei fiori, nei loro colori e nel profumo quei piccoli respiri che aiutano a rinascere letteralmente. Li vende a Parigi prima e poi li coltiva in Provenza, pensando alla futura produzione di nuove fragranze. Sono gli anni della rinascita per molti, ovviamente non solo per lei. Ognuno riparte da ciò che ha, da piccole cose o grandi, per i più fortunati. Suo fratello, lo sappiamo, ha il talento per disegnare arte, arte che si indossa. Arriva a concludere alla collezione più lussuosa mai pensata. A suo modo è un modo per ribellarsi a che cosa? All'austerità che richiede quel tempo, un modo per far sognare e sperare in un certo senso. Ritiene quel lavoro il suo capolavoro, ma lo sente ancora lacunoso, lo sente spoglio. E attenzione, ho detto sente, non vede. Voglio accompagnare questa collezione con un profumo che sia come l'amore. Sarà il suo primo profumo. Lo fa per sua sorella, per una donna che era riuscita a resistere all'inferno della bestialità umana. Un profumo, qualcosa che è apparentemente impalpabile, che svanisce dopo aver inebriato per poco l'aria. E invece no, quel profumo diventa per lui un vero e proprio monumento. Non è marmo, non è bronzo, è essenza ed è gratitudine di un fratello, di un uomo per un altro essere vivente. Catherine riceve la croce di guerra, la medaglia al valore, la legione d'onore, ma non ama raccontare la sua storia, quasi per pudore, per non soffrire ancora forse. La tiene con sé, in silenzio. Lei può farlo, noi invece no. In quel profumo suo fratello ha racchiuso la sua storia e ogni volta che qualcuno ne respirerà un soffio sarà come se ascoltasse quella vicenda di una donna che ha lottato e mai si è piegata. È il profumo della libertà, il profumo di un giusto.
Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Des mots d'amour, des mots